Proviamo a immaginare un tipico fonte battesimale medievale, cioè l'acqua benedetta, il rito solenne, il neonato, le preghiere sussurrate. Ora, e qui viene il bello, su quello stesso bacino di pietra sacra proviamo a immaginare scolpito a chiare lettere e proprio in bella vista un manifesto di cruda propaganda politica e di dominio territoriale.
Che, insomma, per la nostra sensibilità di oggi sembra una violazione enorme, no? Una totale eresia mischiare il sacro con il potere temporale in modo così sfacciato.
Assolutamente. Sembra roba da matti. Eppure, nel 400 piemontese non solo era la norma, ma era un messaggio fondamentale da trasmettere a chiunque varcasse la soglia di una chiesa. E questa nostra indagine profonda parte proprio da qui, dall'idea che gli antichi edifici religiosi non siano, diciamo, semplici contenitori di preghiere, ma piuttosto degli enormi dischi rigidi di pietra.
Un'immagine bellissima. Strutture fisiche che, nei secoli, hanno letteralmente immagazzinato una quantità inimmaginabile di dati culturali, politici e ovviamente sociali.
Esatto. Dischi rigidi che aspettano solo di essere letti.
Ed è una chiave di lettura davvero fondamentale per affrontare il materiale di oggi. La guida di questa nostra esplorazione è la rivista digitale numero 68 del progetto chieseromaniche.it, un lavoro, direi, formidabile, pubblicato tra luglio e agosto 2026. Il titolo stesso, Nel segno dell'assunta, acqua, rose e memorie del territorio, definisce un perimetro chiarissimo. Ma ecco, va fatta subito una premessa metodologica importante.
Prego.
Non stiamo per fare un percorso devozionale. Chi ascolta deve prepararsi a un approccio rigorosamente storico, artistico e architettonico. Si tratta di un itinerario estivo, elegante e, oserei dire, stratificato, attraverso il patrimonio sacro del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Chiaro, nessun intento devozionale, ma un'indagine culturale pura. E il filo conduttore che unisce queste cattedrali imponenti, questi piccoli borghi e abbazie isolate, si snoda attraverso tre elementi apparentemente slegati, ma che, come scopriremo presto, sono intrecciati a doppio filo, cioè la figura dell'assunta, l'elemento fisico dell'acqua e la complessa simbologia geometrica della rosa.
Un trinomio perfetto.
Sì, e visto che la rivista sceglie come punto di partenza ideale la ricorrenza estiva per eccellenza, il 15 agosto, il nostro viaggio inizia da una delle cinque grandi cattedrali piemontesi dedicate proprio a Santa Maria Assunta. Parlo del Duomo di Acqui Terme, nel sud della regione.
Acqui Terme, guarda, è l'incarnazione letterale di quell'archivio di pietra che menzionavi poco fa. È un edificio in cui si sono sedimentati oltre 1000 anni di storia materiale. Le sue radici sono fieramente romaniche. La consacrazione risale al 1067, sotto il vescovo Guido. E chi progettò quegli spazi aveva in mente la solennità delle grandi abbazie francesi come Cluny.
Che non è poco.
Per niente. Ma la struttura non è rimasta, per usare la tua analogia, congelata in quell'undicesimo secolo. Il campanile, per esempio, nasce romanico, ma subisce una mutazione nel XV secolo. Assume i tratti del gotico lombardo, che è uno stile caratterizzato da uno slancio verticale e dall'uso del cotto, con l'inserimento di trifore e bifore per far entrare la luce.
Ok, un attimo. Analizziamo questo punto. Perché, leggendo l'analisi dell'edificio, io da profano sono rimasto perplesso. Abbiamo le origini romaniche che di base significano muri massicci, finestre piccole, molta penombra, no? Poi abbiamo queste aperture gotiche. Poi, sulla facciata, troviamo un portale maggiore meraviglioso, un'opera puramente rinascimentale, scolpita da Giovanni Pilacorte nel 1481, che tra l'altro oggi è incastonata sotto un pronao, cioè un porticato di gusto neoclassico.
Esatto, una bella sovrapposizione.
Ma matematicamente parlando, cioè se io prendo un corpo romanico e gli incollo sopra pezzi gotici, rinascimentali e pure neoclassici, si dovrebbe ottenere un mostro di Frankenstein architettonico, un caos visivo totalmente illeggibile. Invece, guardando le foto del Duomo, c'è una profonda eleganza. Come hanno fatto a non creare un disastro estetico?
È una domanda giustissima. La risposta sta nella differenza abissale tra l'idea di sostituzione e l'idea di dialogo.
In che senso?
Nel senso che, quando nel Rinascimento, ad esempio, veniva commissionato un nuovo portale, le maestranze non ragionavano con la logica della tabula rasa che abbiamo oggi. non abbattevano la facciata per imporre il nuovo stile con arroganza. Giovanni Pilacorte, inserendo le sue sculture nel 1481, calibra le proporzioni in modo che il portale rinascimentale si incastoni nell'ossatura precedente, diventando un punto di fuga visivo che rispetta le linee di forza del muro romanico.
Ah, quindi si adattavano all'esistente.
Esattamente. Lo stesso vale per le absidi posteriori. Ancora oggi mantengono i ruvidi denti di sega, che sono quelle decorazioni in mattoni disposti a zigzag lungo i cornicioni, tipiche del romanico. Quelle murature grezze dialogano con la leggerezza delle finestre gotiche successive, perché condividono la stessa metrica spaziale. È un organismo vivo, che è cresciuto inglobando le epoche, non cancellandole. E questo vale persino per l'interno, dove si passa dalla suggestione di una cripta antichissima, sostenuta da ben 98 colonnine, per arrivare poi al capolavoro della sagrestia.
Che sarebbe il trittico del Bermejo, giusto?
Proprio quello. Un dipinto quattrocentesco, pazzesco, con la Vergine di Montserrat, opera di Bartolomé Bermejo e dei fratelli Osona.
Davvero affascinante. Ma ora, dalla scala monumentale di una cattedrale come Acqui Terme, con i suoi portali e le cripte sotterranee, la rivista ci costringe a cambiare lente d'ingrandimento. Passiamo dall'architettura di massa a un elemento di scala molto più, come dire, umana.
L'acqua.
Esatto, l'acqua. O meglio, i fonti battesimali di pietra che contengono quell'acqua, sempre all'interno di chiese dedicate all'Assunta. Ed è qui che torniamo alla mia provocazione iniziale all'inizio dell'indagine.
Già.
E l'errore più comune che si compie visitando una chiesa storica, per chi magari ci ascolta e ama fare turismo culturale, è guardare un fonte battesimale solo per la sua funzione liturgica. Ah, un catino di pietra per battezzare i bambini, finita lì. Ma la ricerca si concentra su tre fonti specifici in provincia di Cuneo, trasformandoli in complessi documenti storici tutti da decifrare. Il primo è quello di Brondello, datato 1459. E già qui, voglio dire, il livello di dettaglio è sbalorditivo. Lo stile rimanda ai fratelli Zabreri, scultori attivissimi nel tardo medioevo piemontese. E sul fronte del catino, la pietra diventa una specie di pergamena. C'è incisa un'intera formula del credo. L'estradosso è avvolto da sculture di foglie di quercia. Poi, scendendo sullo stelo, che ha una rigorosa forma ottagonale, si trovano le sigle dell'Ave Maria e pure una croce a stile.
Ecco, facciamo una piccola parentesi tecnica su questo, perché ogni termine ha un peso specifico. La croce a stile è quella montata su un'asta, pensata per essere sollevata e portata in processione.
Certo, quella che apre i cortei.
Esatto. Quindi, inserire una croce a stile alla base del fonte significa ancorare il rito dell'acqua al rito del cammino dell'intera comunità. E poi c'è la forma ottagonale dello stelo. Non è una semplice scelta di design, tanto per fare una cosa bella. Il numero 8, fin dall'antichità paleocristiana, rappresenta l'ottavo giorno, ovvero la resurrezione, il nuovo inizio. Il neonato, attraverso quell'ottagono di pietra, entra letteralmente in una nuova vita.
E questo, ripeto, ha perfettamente senso all'interno di un contesto teologico. Ma poi l'indagine si sposta sul fonte battesimale di Caraglio, datato 1490. Anche questo è affine alla bottega degli Zabri. Mantiene i motivi vegetali, ci sono le foglie di acanto, ma all'improvviso, sulla pietra, compare l'arma della dinastia di Savoia.
Bam!
Esatto. Poi compare il giglio di Francia, il celebre Lys de France, e per non farsi mancare nulla spunta pure lo stemma dei Solaro, che era una potentissima famiglia nobiliare locale. E attenzione, non è un'anomalia isolata, perché persino nel terzo fonte citato, quello di Savigliano Le Valdigi del XV secolo, che peraltro ha uno stile completamente diverso...
Molto più sobrio, sì.
Sì, a linee neoclassiche sobrie, uno stelo formato da quattro colonne ioniche abbinate e decorazione a strigili concavi, cioè quelle scanalature a forma di S tipiche dei sarcofagi romani. Ma anche lì, l'identità locale e l'autorità si mescolano al sacro. Quindi cosa significa tutto questo? Cioè, se io sono un contadino del 1490 e porto mio figlio al battesimo, trovo il logo del potere politico francese o sabaudo sulla vasca dell'acqua santa. Non c'era un conflitto di interessi gigantesco?
L'aspetto affascinante qui è che il conflitto di interessi è un concetto puramente moderno. Noi abbiamo interiorizzato la separazione netta tra Stato e Chiesa, la sfera pubblica da una parte e quella spirituale dall'altra. Ma per la mentalità di un abitante del 400, questa cesura semplicemente non esisteva, non aveva senso. Il fonte battesimale era il vero e proprio ufficio anagrafe dell'epoca.
Ah, caspita, è vero, non ci avevo pensato.
Nel momento in cui un nuovo nato veniva battezzato, non entrava solo a far parte della comunità dei credenti per garantirsi la salvezza eterna, veniva anche ufficialmente registrato come suddito di un preciso potere feudale. A porre lo stemma dei Savoia o i gigli di Francia su quel marmo era una spietata e lucidissima operazione di geopolitica. Il signore locale stava comunicando un messaggio granitico. Io sono il garante non solo della vostra sicurezza terrena, ma anche della vostra identità spirituale. Il sacro e il politico formavano una lega metallica inscindibile.
È davvero affascinante. Questo però significa che per capire veramente quel blocco di marmo intagliato non possiamo limitarci a guardarlo chiusi dentro la chiesa. Dobbiamo cioè uscire dal portone e guardare l'ecosistema politico e geografico che lo circondava. Ed è un passaggio metodologico che la rivista applica in modo brillantemente nella sua rubrica «Borghi e memorie di pietra e arte». Perché l'analisi del fonte di Brondello si espande e ci porta a esplorare l'intero territorio della Valle Bronda, proprio ai piedi dell'imponente mole del Monviso.
Certo, perché nessun reperto storico vive sotto una campana di vetro. Se colleghiamo questo al quadro generale, Brondello, nel Medioevo, era un antico feudo strategico del Marchesato di Saluzzo. Se si comprende questo, allora lo stemma politico sul fonte battesimale o la necessità di affermare il controllo sul territorio che dicevamo prima acquistano il loro vero spessore.
Tutto si incastra.
Esatto. L'itinerario ci fa vedere la Torre di Brondello, un fortilizio militare del XII secolo nato per sorvegliare la vallata. Ci porta su un solido ponte romanico in pietra e poi ci guida lungo le antiche mulattiere, che oggi sono i sentieri del Valle Branda Trekking, per raggiungere cappelle campestre isolate come San Giuseppe e San Bernardo. Il fonte battesimale acquista significato solo in questo paesaggio abitato. Architettura, natura e memoria formano una sintesi perfetta dell'identità del territorio.
E a proposito di architettura, natura e di ridisegnare il territorio, spostandosi di poco ma rimanendo sempre all'ombra del Monviso, si incontra uno dei più formidabili esempi di ingegneria territoriale del Piemonte, l'abbazia di Santa Maria di Staffarda, fondata nel 1335 dall'ordine dei monaci cistercensi, con l'appoggio fondamentale del marchese Manfredo. E anche qui c'è da sfatare un mito enorme.
Cioè quello dei monaci amanuensi.
Esatto, spesso si immagina, per chi ascolta, magari è la prima immagine che viene in mente, i monaci medievali solo chiusi negli scriptorium a ricopiare codici. Ma i cistercensi erano prima di tutto ingegneri idraulici e agronomi di altissimo livello.
Assolutamente sì, erano dei veri pianificatori territoriali. Quando i monaci arrivarono nell'area di Staffarda, trovarono foreste intricate e paludi malsane, praticamente un ambiente inospitale. Attraverso un enorme lavoro di bonifica, regimentarono le acque, scavarono reti di canali e trasformarono quelle paludi in terre fertilissime, le cosiddette grange, aziende agricole all'avanguardia. L'architettura sobria e proporzionata dell'abbazia riflette proprio questa loro mentalità tipica dell'ordine. Niente sfarzo.
E qui arriva arte veramente interessante, perché proprio in mezzo a questo rigore assoluto l'attenzione viene catturata da un dettaglio, uno solo, apparentemente innocuo, sulla parete della navata destra, un piccolo elemento ornamentale, la rosa mistica. O rosa mistica. Ed è qui che mi è venuta in mente la seconda analogia, quella informatica. Quel singolo fiore scolpito nel muro è l'equivalente medievale di un file.zip.
Un file compresso, mi piace.
Esatto. A una prima occhiata distratta sembra un elemento chiuso in se stesso. Ma se possiedi, diciamo, il software giusto per estrarlo, quel piccolo fiore si espande e rivela un intero sistema filosofico.
Il software per decomprimerlo è la complessa geometria del sacro. La rivista svela in modo magistrale la struttura nascosta dietro questa rosa mistica, un sistema noto come Tetractys. Non è una semplice decorazione scolpita a mano libera, ma un rigoroso codice geometrico.
Ma come funziona in pratica? Cioè, se proviamo a visualizzarlo?
Allora, cerchiamo di renderlo visivo. Immagina di partire da un cerchio centrale perfetto. Da lì tracci due diametri perpendicolari, creando una croce all'interno. Agli estremi di questa croce, insomma, nei quattro punti dove tocca il cerchio primario, tracci altri quattro cerchi.
Ok, quindi abbiamo un fiore a quattro petali che si intersecano.
Esatto. E proprio al centro di questa intersezione emerge naturalmente la figura di una croce patente.
Ah, la croce patente è quella con i bracci che si allargano verso l'esterno, tipo la croce templare.
Perfetto, proprio quella. Ma non finisce lì. Espandendo ulteriormente i cerchi concentrici verso l'esterno e moltiplicando i petali, si arriva alla fine a un totale di esattamente 10 cerchi necessari per completare l'intera rosa mistica. E il numero 10, nella mentalità medievale, rappresenta l'ordine divino e la perfezione. Questo solleva una domanda importante, sai? Quante volte, visitando una chiesa, ignoriamo una decorazione scambiandola per un semplice abbellimento estetico, quando in realtà nasconde un rigoroso codice simbolico e matematico?
Praticamente sempre. E la cosa che mi colpisce è come questa rosa, da simbolo matematico e geometrico astratto a staffarda, trovi poi il modo di incarnarsi. L'itinerario del giornale infatti si conclude proprio con la rosa viva, che passa dalla pietra alla figura di una santa strettamente legata a questo fiore, Santa Elisabetta d'Umbria.
La principessa delle rose, una figura potentissima, nata nel 1207 e morta giovanissima, a soli 24 anni. Era la vedova del Langravio Ludovico IV di Turingia, ma abbandonò tutti il lusso per dedicarsi alla cura dei poveri e dei malati a Marburgo, entrando nel terzo ordine francescano.
Che per una reale dell'epoca era un vero e proprio scandalo sociale. Ed è proprio dalla tensione tra la sua carità estrema e l'ostilità della corte che nasce la famosissima leggenda del pane. Si dice che lei stesse nascondendo del pane nel grembo per portarlo di nascosto ai poveri. Quando il marito la ferma e le ordina duramente di mostrare cosa stesse nascondendo, lei apre il mantello e il pane si trasforma miracolosamente in meravigliose rose rosse.
Una protezione divina della carità. Ed è il motivo per cui, dal punto di vista iconografico, Elisabetta è sempre raffigurata con cesti di pane o con un grembo colmo di rose. E la cosa splendida è il collegamento territoriale piemontese che la rivista fa emergere. A Benevaggenna c'è il culto della beata Paola Gambara Costa, ricordata con un corteo storico, la cui biografia ricalca in modo millimetrico proprio questa leggenda delle rose. La rosa geometrica diventa narrativa e poi identitaria per il territorio.
Incredibile. E se si tirano le fila di quest'intera esplorazione, si capisce davvero la potenza di questo numero 68. Che sia una cattedrale complessa come Acquiterme, lo stemma di un fonte battesimale in un piccolo borgo rurale o i petali di una rosa scolpita. Sono tutti tasselli che raccontano la storia profonda e la memoria materiale di un territorio.
E questo mi porta a un'ultima provocazione per chi ci ascolta. L'archivio di chieseromaniche.it porta avanti questo lavoro ininterrotto di documentazione dal 1993. Oltre 30 anni a catalogare, che so, l'esatta curvatura di una foglia di quercia su un fonte del 1459 e dichiarano esplicitamente di non essere un portale turistico.
Certo.
Quindi, in un'epoca in cui viviamo i luoghi come turisti frettolosi, consumando il patrimonio per una rapida foto sui social, il fatto che esista un progetto del genere ci sfida, ci costringe a chiederci: quando visitiamo il nostro territorio, lo stiamo davvero guardando o ci stiamo solo passando attraverso?
È una domanda che lascia il segno, davvero. Viaggiare non dovrebbe essere solo consumare, ma imparare a decifrare. E con questo spunto di riflessione meraviglioso, chiudiamo questa nostra immersione nel patrimonio di pietra del Piemonte e della Valle d'Aosta. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima indagine.